Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica, come ogni seconda domenica di Quaresima per il rito romano, abbiamo un bellissimo Vangelo. Vi dicevo l'altra volta che avrei saltato volentieri quello di domenica scorsa delle tentazioni, ma questo invece lo faccio molto volentieri, quindi pareggiamo. Che Vangelo abbiamo? Che Vangelo abbiamo? Vediamo se vi ricordate. Nella seconda domenica di Quaresima, tutti gli anni, abbiamo il Vangelo della Trasfigurazione e dice così: in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte. Mentre pregava, fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero sfolgoranti e candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa gli coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio, l'eletto. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Allora, vedete che cambio di scenario da una domenica all'altra? Domenica scorsa in pieno deserto, alle prese col tentatore. Oggi sul monte Tabor, passiamo dalla fatica all'estasi, dalla lotta al riposo. Ecco cosa ci presenta il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima. E mi veniva da pensare, in questi tempi calamitosi che viviamo, no? Come si fa a fare luce quando c'è buio? Non è lottando contro il buio, è accendendo un piccolo lumino, E in questi tempi in cui, cos'è che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di pace. Come si fa ad avere la pace? È rimanere nella pace, creare in noi quella pace che crea una piccola isoletta di pace, perché se siamo agitati, impauriti, ansiosi anche noi, la pace non c'è da nessuna parte, non c'è neanche una piccola isoletta di pace. Quindi chiediamo al Signore la grazia di trovare quel luogo dove lui abita e lì troveremo la pace, non lasciarci sconvolgere dalle notizie, dagli avvenimenti, perché così perdiamo la pace anche noi e non c'è pace da nessuna parte. Allora, addentriamoci nella trasfigurazione perché è straordinario questo Vangelo e ce l'abbiamo una sola volta durante l'anno. Ce l'abbiamo anche nella festa della Trasfigurazione il 6 agosto, ma come il tempo di Quaresima ce l'abbiamo la seconda domenica di Quaresima. E comincio col farvi una domanda, perché questo è il punto cruciale del Vangelo. Perché divennero sfolgoranti le vesti di Gesù? C'è Marco che lui è molto pratico, dice, divennero così bianche che nessun lavandaio potrebbe farle diventare così bianche. Allora erano i lavandai, non c'erano i detersivi. Ma non c'è detersivo che possa farla diventare così, non c'è lavatrice che possa farle diventare, perché erano non solo bianche, ma erano addirittura sfolgoranti, erano luce. Allora, perché divennero sfolgoranti le vesti? Qui dobbiamo risalire all'inizio della storia, della nostra storia di redenti. All'inizio, quando è l'inizio, in principio, dal principio, in principio, Dio creò il cielo e la terra e mise due nel giardino dell'Eden. E a un certo punto si accorsero, dopo aver peccato, dopo essere stati tentati, vi ho detto che abitava prima nel giardino dell'Eden, purtroppo era abitato il giardino dell'Eden. E infatti il Signore ha salvato questi poveracci che hanno peccato perché erano stati tentati. Quindi la tentazione costituisce comunque un attenuante per l'uomo. E quando Dio si presentò, si nascosero. E si dice che si nascose, Adamo si nascose ancora prima di sentire la voce: Adamo, dove sei? Perché i passi di Dio nel giardino provocavano un suono, e questo suono era armonia. Adamo, avendo peccato, non era più in armonia, era in disarmonia, e quindi si nascose. Quindi quando arrivò la voce di Dio era già nascosto, perché quando Dio dice: Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Quindi aveva già sentito l'arrivo di Dio e si era nascosto. E perché ti sei nascosto? Perché sono nudo. Ma chi ti ha detto che sei nudo? Ecco, la domanda è questa: perché prima del peccato non si accorgevano di essere nudi? Perché erano rivestiti, hanno perso l'abito di gloria. Sono gli antichi padri che dicono che il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste. Erano già rivestiti dall'abito di gloria, perché se non avessero peccato, dopo sarebbero passati direttamente nel paradiso celeste. Tenete conto che il paradiso terrestre era terrestre, non è che vivevano per l'eternità lì, anche se non avessero peccato. Perché cieli e terra passeranno, era terra, cieli e terra dovevano passare nel paradiso celeste, no? E sarebbero passati nel paradiso celeste se avessero mantenuto l'integrità della natura umana. La natura umana, prima di peccare, era natura integra, tutto ad un pezzo. Adesso siamo dei giocattoli rotti, la volontà vuole una cosa, la sensibilità dice il contrario. Allora invece no. C'era accordo, per cui se fossero stati rimasti in natura integra, dopo non so quanti secoli o quanti millenni di paradiso terrestre, avrebbero popolato la terra come il Signore aveva comandato, avrebbero mangiato i frutti dell'albero e poi a un certo punto avrebbero avuto un desiderio intenso della visione beatifica del paradiso celeste. Ma siccome erano natura integra, bastava il desiderio per farli passare, per trasferirli nel regno dei cieli. Mentre dopo aver peccato, cosa è successo? È successo che si è creata proprio la disarmonia all'interno dell'uomo, perché le facoltà superiori, che sono la volontà e l'intelligenza, non dominano più. L'uomo ha un bel volere, cose belle, e fa cose brutte che non vorrebbe. Non è più padrone di se stesso, non è più rivestito dell'abito di gloria. Quest'abito di gloria, voi potreste farvi la domanda: ma cosa c'entra la trasfigurazione con noi? C'entra, sì, perché sarà il nostro destino futuro. Quest'abito di gloria sarà quello che avremo noi per vivere eternamente con Dio. Saremo nel regime della gloria. Adesso in quale regime siamo? Adesso non siamo nel regime della gloria. Adesso siamo nel regime della grazia. Adesso andiamo al trono della grazia. Chiediamo al Signore che ci faccia grazia, al tempo della grazia e della misericordia. Ma il regime della gloria sarà quando vedremo Dio faccia a faccia. Ah, sarà una cosa meravigliosa. E ogni tanto, vedendo i tempi calamitosi che stiamo vivendo, qualcuno mi dice: mamma mia, ma dove andiamo, dove stiamo andando, quali aspettative per il futuro? Ho detto: ma il meglio ha da venire, siamo a due passi dalla Gerusalemme celeste. E allora lì non ci sarà più lotta, né affanno, né guerra, vedremo Dio faccia a faccia, saremo rivestiti. Pensate, La parola gloria in ebraico si dice kavod, la kavod di Dio, saremo rivestiti dalla kavod. Kavod significa peso, densità della realtà divina che verrà su di noi, saremo rivestiti di potenza dall'alto, come gli apostoli a Pentecoste, avremo la visione di Dio, vedremo Dio faccia a faccia. C'è già nell'Antico Testamento, vi faccio una domanda, ma è una domanda difficile perché dell'Antico Testamento non pretendo che la azzecchiate, ma già uno nell'Antico Testamento ha detto: ho visto Dio faccia a faccia e la mia anima è stata salvata. Avete idea di chi sia? Vi lascio pensare a vari nomi, magari pensate a Mosè, magari pensate, invece no. Invece è Giacobbe, quando ha visto la scala, gli angeli che salivano, una lunga scala, gli angeli che salivano. E quindi vedere Dio faccia a faccia è il nostro destino eterno. E allora, io ogni tanto mi dico, ma le prove, le tribolazioni ci sono, ma queste comunque passano, mentre la vita dopo sarà eterna, noi stiamo galoppando verso la vita eterna, finiranno comunque, eh? Finiranno comunque. Allora, divennero sfolgoranti le vesti di Gesù, appunto per dirci che sono queste le vesti che avremo noi quando saremo rivestiti dell'abito di gloria. Diventeremo luce anche noi, saremo trasformati in luce, eh? E avremo di nuovo questa, saremo rivestiti di innocenza, di candore, di purezza. Io credo che l'uomo, anche il più depravato, conservi in fondo al cuore la nostalgia dell'innocenza perduta, eh? E il bello è che Dio non infrange mai l'alleanza con l'uomo, lo vediamo nella Bibbia, ci sono grandi peccatori, fior fior di peccatori. Una volta ho letto, sembrava quasi una barzelletta, ma non lo era. Aspetta, non mi ricordo bene come era espressa. Tre persone che hanno ucciso hanno scritto metà della Bibbia. Chi sono queste tre persone? Mosè ha ucciso un egiziano, Davide, sappiamo cosa ha combinato Davide, ha ucciso la moglie di Uria, il marito di Bezzabea, e Paolo ha partecipato alla lapidazione di perseguitava i cristiani. Quindi vedete che il Signore non rompe l'alleanza con nessuno, qualsiasi cosa abbiano fatto, lui l'alleanza la rinnova sempre. Quindi noi mettiamoci sempre, chiediamo perdono di ogni nostro peccato, ma non dubitiamo mai di Dio, non dubitiamo mai di Dio, che Lui ci tende sempre, ci dà sempre un'altra possibilità, ci dà sempre un'altra prospettiva. E quindi, ritornando al miracolo della trasfigurazione, è un miracolo, io lo chiamo un miracolo al contrario, perché se ci riflettiamo, Gesù era vero uomo e vero Dio, no? Ora, in una natura, in un'unica persona, l'ipostasi, come si chiama in greco, no? L'unione ipostatica la si chiama, l'unione della natura divina con la natura umana, la si chiama unione ipostatica. Allora, in teologia. Allora, per farvi un paragone, per farvi capire, è come se voi metteste un lumino all'interno del sole. Ma può sussistere un lumino all'interno del sole? Ma viene polverizzato immediatamente. Ebbene, in Gesù era così. La natura umana, che era il lumino, rispetto alla natura divina, che è il sole, sussisteva, non veniva polverizzata, non solo sussisteva, ma durante la sua vita si è vista solo quella. È nella trasfigurazione che si vedono gli spirali della gloria, si vede la sua natura divina. Quindi la sua umanità velava la sua divinità, sarebbe come dire che un lumino possa velare la luce del sole. E quindi lo dice San Tommaso nella Somma Teologica, è per miracolo che la sua umanità velava la sua divinità, quindi un miracolo al contrario, si sarebbe dovuto vedere sempre la divinità che è più forte, invece lo si vedeva nella sua umanità, lo si vedeva stanco, assetato, affamato, ma nella trasfigurazione ha voluto lasciare intravedere come attraverso spiragli luminosissimi chi veramente era. Era Dio. E questo termine ha fatto vedere la sua gloria, ha fatto vedere la densità della realtà divina, e sarà quella stessa densità, quella stessa realtà che abiterà anche in noi per l'eternità. Sarà il manto glorioso che riveste la nostra natura umana di maestà divina. È questo il nostro destino, rallegriamoci, guardiamo in alto. Siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria. E adesso in che regime siamo? Non siamo nel regime della gloria, adesso siamo nel regime della grazia. Ma che cos'è la grazia? La grazia non è altro che il germe della gloria. E addirittura per l'eternità anche il nostro corpo, quando sarà risuscitato, sarà trasfigurato dalla gloria e trasformato in corpo di luce glorioso. E quindi il bello ad avvenire è questa condizione privilegiatissima. L'abbiamo persa col peccato, l'uomo l'ha persa col peccato, ma non ha perso la destinazione alla vita eterna. Sulla terra ci sono sconvolgimenti, ci sono guerre, e vi dicevo prima come si fa per aumentare la pace. Cercando di crearla dentro di noi, avere la pace dentro di noi, essere un'isola di pace noi, perché guardate che chi scatena guerre è chi la guerra ce l'ha in se stesso. Uno che è pacificato non scatena nessuna guerra. E la scatenano per che cosa? Per avere un po' di terra in più. Se questo che scatena la guerra avesse aspettato un po', quattro palate di terra le riceveva, gliele davano. Non era il caso. Non era il caso. Vedete, quando si scatenano guerre per cose... di questo mondo è perché si ha la guerra nel cuore, è perché non si ha Dio, perché se si ha Dio nel cuore, ma si ha il massimo nel cuore, ma non si desidera terra in più, non si desidera si è riempiti dal di dentro. Ecco, noi dobbiamo essere riempiti dal di dentro, dobbiamo chiedere al Signore questa grazia. Come possiamo essere riempiti da di dentro? Qual è la grazia che dobbiamo chiedere per fare l'esperienza di Dio? Dobbiamo chiedere un cuore puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Siccome questa trasfigurazione, secondo la tradizione, è avvenuta sul monte Tabor, allora facciamoci la domanda: quali sono i nostri Tabor? Il Signore ne ha dato anche a noi dei piccoli Tabor, solo che con questa mentalità, che questo peso che ci attira verso il basso, vediamo più i Calvari che i Tabor. Ma abbiamo anche noi dei piccoli Tabor. Allora facciamo un po' l'esame di coscienza dei piccoli Tabor della nostra vita. E il Signore ce ne ha dati proprio per ringraziarlo, per vedere l'aspetto bello della vita, non solo l'aspetto brutto, tenebroso, difficile e spaventoso. C'è anche un aspetto bello. Allora, questa condizione umana, così com'è adesso, anche per esempio le varie ricerche in campo medico, erboristico, alchimistico, come l'elisir di lunga vita, per esempio, cosa manifestano? Manifestano che l'uomo è continuamente alla ricerca di questa chiave perduta dell'immortalità e dell'innocenza, cioè quella totale armonia con la natura e con se stesso. E se c'è una cosa di cui l'uomo soffre immensamente ed è alla base di tutte le guerre, è proprio questa disarmonia che avverte soprattutto in se stesso. L'uomo è dilaniato in sé da forze contrastanti, quelle del bene che vede con la ragione e con l'intelligenza, ma poi cade in quelle del male, a causa della sua fragilità e debolezza. Lo diceva già San Paolo: vedo il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Abbiamo una natura disintegrata, non più unificata, siamo frammentati. C'è guerra in noi, come volete che non ci sia fuori di noi? Quindi facciamo di tutto per essere in pace, per fare un'isoletta di pace nel nostro cuore, contando sul Signore che Lui può quello che noi non possiamo. Lui ha le soluzioni che noi assolutamente non vediamo, non sappiamo, noi non sappiamo come uscirne da questa situazione, ma Lui lo sa. E anzi, adesso voglio raccontarvi un miracolo che è successo e che il Signore può ripetere, anzi sarebbe il caso di ripeterlo in questo frangente, perché la trasfigurazione ci fa vedere gli spiragli della gloria, ma ogni miracolo è uno spiraglio della gloria, filtra l'onnipotenza di Dio, filtra l'intervento di Dio attraverso il miracolo. Allora, vi racconto questo miracolo che è successo proprio durante una guerra. Questo, c'era allora in corso la guerra franco-spagnola e la Lombardia se la contendevano tra Francia e Spagna. E il comandante francese decise di distruggere Treviglio. Il motivo perché scelse quella città non lo so, ma comunque decise di distruggere. Treviglio era condannata a morte. Allora si accampano, fanno l'assedio e la gente è tutta nelle chiese, quello che si dovrebbe fare adesso, è tutta nelle chiese a pregare il Signore, e c'era anche un convento di agostiniane. Sul campanile, sul muro del campanile, c'era un affresco della Madonna. Una persona che pregava lì sotto a un certo punto sente gocciolare e dice: sta cominciando a piovere. Poi guarda il cielo, era tutto sereno, non c'era ombra di nuvoletta. Quelle gocce cadevano dall'affresco della Madonna, ma non erano gocce, era proprio come una pioggia, cadevano lacrime e sudore, e per 6 ore pianse, successe quell'avvenimento. Venne all'orecchio del comandante francese. E questo volle recarsi sul posto per vedere che trucco c'era dietro, insomma, pensava che ci fosse un trucco dietro che fosse suscitato da chissà che cosa, e come si trovò davanti, crollò, convertito, crollò a terra, e pensate che lasciò ai piedi della Madonna, lo si vede ancora adesso, l'elmo e la spada, e arrestò immediatamente l'assedio. Treviglio fu salva. Ma vedete come il Signore ha delle soluzioni che noi assolutamente non abbiamo. Il Signore interviene in modo miracoloso. Come possiamo attivare questo intervento? Ma credendoci, essere fiduciosi che a Dio nulla è impossibile. E allora, primo, riceviamo già la pace nel nostro cuore. Secondo, vedremo i prodigi. Segni, prodigi e miracoli. Dobbiamo essere audaci. Chiediamo segni, prodigi e miracoli. È il lavoro di Dio questo. Lui li può fare. Come diceva una volta il Papa, commentando una parabola dei lebrosi, a San Pietro chiedevano la carità. Ma a Gesù bisogna chiedere tutto. Lui può dare tutto. E quindi chiediamo tutto. E adesso vorrei, come preghiera, visto che l'altra volta vi ho detto, commentando San Paolo, che dobbiamo credere col cuore e proclamare con la bocca. ad alta voce tutti insieme. Perché tutti insieme? Perché il Signore dice che quando due si accorderanno, più sono e meglio è, per chiedere qualunque cosa al Padre mio, il Padre gliela concederà. Allora, adesso vorrei terminare proprio con una preghiera e chiedendovi di unirvi tutti insieme ad alta voce, basandoci su questa promessa di Gesù, quando chiederete qualunque cosa al Padre nel mio nome e siete accordati, Egli ve la concederà. Allora, faccio questa preghiera e vi chiedo di unirvi a questa preghiera. Padre Santo, nel nome del tuo dilettissimo Figlio Gesù, di cui oggi ci parli e ci dici ascoltatelo, e in base alla sua promessa che ci ha fatto dicendoci dove due si accorderanno per chiedere qualunque cosa al Padre nel mio nome, Egli la concederà, Padre Santo, noi ti chiediamo nel nome di Gesù di far cessare oggi, ora, questa guerra che lacera l'Ucraina, che lacera il mondo. Signore Gesù, tu ci hai insegnato il Padre nostro, ci hai detto che venga il regno di Dio sulla terra come in cielo. Signore Gesù, chiediamo a te che venga questo regno sulla terra e che sparisca il regno infernale della guerra, che oggi sia finita questa guerra che dilania i tuoi figli. Sono tuoi figli, Signore, sono tuoi figli per cui tu hai dato la tua vita, hai dato il tuo sangue sulla croce. Questa croce è al di là del tempo e dello spazio, questa croce oggi è efficace come ieri, come 2000 anni fa. Allora noi ti chiediamo, Signore Gesù, per la tua croce, per il tuo sangue, dona la pace alla terra e liberaci dal regno infernale della guerra. Amen, amen, amen. Ecco, carissimi, crediamoci. Allora, come vitamina spirituale, vedo questa. Quali aspettative per il futuro? Tutti guardano al futuro con timore, con tremore. Ebbene, con la fede puoi trovare una via dove pare che una via non ci sia. C'è anche un canto. È alzando gli occhi al cielo che noi vediamo le vie, se no non le vediamo, se no ci sono nascoste e non sappiamo che pesci pigliare. Allora, guardiamo in alto, abbiamo fede nel Signore e il Signore ci benedirà e il Signore guarderà in basso e farà quello che noi non possiamo fare, ma possiamo credere. Ecco, carissimi, allora, buona domenica della trasfigurazione. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338-755-3847. C'è anche il sito incamminocongesu.org. E ciao a tutti da Vilma.